tutto quello che andiamo a guardare in questi giorni ha un grande presupposto. Dio ha creato te, tu esisti su questa terra affinché tu possa giungere ad una relazione con il tuo creatore, ma una relazione non di livello io conosco Giuseppe Conte. Chi di voi può dire io conosco Giuseppe Conte? Scusa. Abbiamo guardato la TV, tutti sappiamo chi è Giuseppe Conte, giusto? Chi sa chi è Giuseppe Conte? Tutti. Ma non per questo possiamo dire di conoscerlo. Ok? Ora, molti credono nell'esistenza di Dio, ma non lo conoscono. Ma Dio vuole manifestarsi nella nostra vita, Dio vuole chiamarci, Dio ci ha chiamati, anzi, vuole iniziare una relazione con noi che ha una crescita sempre più in profondità, come l'albero che mette le radici e più va avanti negli anni, più mette radici nella profondità. E io ne so qualcosa, ne ho scavati di alberi, ne ho trapiantati di alberi. Il mio desiderio è che tutti noi in questo tempo possiamo fare radici in profondità, più profondo. Perciò un consiglio, perché molto spesso andiamo in chiesa, leggiamo la Bibbia, ascoltiamo la parola di Dio e diciamo a noi stessi: questo lo so già. Ed è proprio in questo ultimo tempo che io sto leggendo la Bibbia mia personale, cioè per me personalmente, come meditazione personale mia quotidiana. Quante volte ho letto un brano e sono passato al prossimo e il giorno dopo sono andato a rileggere il brano del giorno prima, ma quello del giorno prima, ad un tratto vedo una parola. Poi vediamo se possono accendere queste luci qua. Non sarebbe male avere un poco di luce, no? Vai tu, Davide, a chiedere. Ok. Dove eravamo? Pensiamo di sapere, pensiamo di conoscere e perciò non facciamo attenzione. Sono 41 anni che io leggo la Bibbia, che io, tra virgolette, conosco Gesù. Oggi preferisco dire che Gesù ha conosciuto me. Perché più vado avanti, più mi rendo conto di quanto poco io so del mio Signore. E più desiderio ho di conoscere di più. In questo tempo io non dico di azzerare tutto quello che sai, no, ti è utile sapere, ma non pensare di niente, io lo so già, posso distrarmi, io lo so già, questo non mi interessa, io lo so già, vediamo che cosa dice dopo. No, ascolta ogni cosa come se fosse la prima volta. E tu farai delle scoperte, così come io faccio delle scoperte quando vado a leggere la Bibbia con questa attitudine. Quante volte ho letto questa cosa e solo adesso capisco che questa parolina ha un significato. Spesso poi le prediche nascono proprio da questo, queste scoperte nella mia meditazione personale, nel rapporto con Gesù. Allora, in questi giorni qua, io ti incoraggio, abbi questa attitudine, questa aspettativa, il Signore vuole parlarmi e io voglio approfondire la mia conoscenza di Lui e non solo, perché la conoscenza diventa il presupposto, peraltro, che ora vedremo, il che diventerà il presupposto per andare più in profondità nell'intimità, nel rapporto con Gesù. Amen. Efesini 1, 16 a 19 è il rema in questi giorni. Voglio leggere questo brano, poi studio, non ho preparato ancora tutto, perché voglio capire anche lo Spirito Santo come ci vuole guidare, vedremo. Efesini 1, dal verso 16 in poi c'è scritto, sta parlando l'Apostolo Paolo: non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E qual è verso di voi che crediamo, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. Un brano straordinario. Noi parleremo dello spirito di sapienza e rivelazione stasera, parleremo del cuore illuminato, parleremo dell'intimità con Dio che crea identità, parleremo dell'intimità con Dio che crea comunione, parleremo della ricchezza della gloria, parleremo del vivere il sovrannaturale, perché tutto questo è contenuto in questo brano. Ma la cosa più interessante, o diciamo quello che ci introduce a proprio questa tematica che abbiamo come intimità con Dio, è questo verso qui: affinché possiate conoscerlo pienamente. C'è una misura più grande o un livello più in profondità anche per te, per tutti noi, anche per me. Ne sono pienamente convinto e io lo desiderio. Amen. Dillo alla persona accanto a te: voglio conoscere Gesù di più. Ora, questo tema è anche parte della visione che abbiamo come Chiesa di Rende. E Siloe, la I di Siloe significa intimità con Dio. Quindi è la nostra visione come Chiesa che ognuno di noi possa crescere nell'intimità, nella sua relazione con Gesù. Questo ritiro calza benissimo per quello che ci siamo posti come obiettivo per la nostra Chiesa. Anzi, io vi posso dire che più vado avanti, più mi rendo conto che è la mia intimità con Gesù che determina tutto il resto. Quindi è fondamentale quello che siamo qui a studiare insieme. Ora, questo brano, per comprenderlo, dobbiamo capire che l'Apostolo Paolo in questo brano sta facendo una preghiera per la Chiesa ad Efeso. Dobbiamo capire che l'Apostolo Paolo, all'incirca nell'anno 51, è giunto ad Efeso e in un brevissimo tempo ha evangelizzato questa città. Se n'è andato via perché era guidato dal Signore per fare altro, è sopraggiunto Apollo, una persona studiosa che conosceva le scritture, però non aveva fatto un'esperienza forte con lo Spirito Santo, conosceva soltanto il messaggio di Gesù, anzi precisamente quello di Giovanni Battista. E quindi quando è giunto ad Efeso c'era una coppia che era lì della chiesa ormai che serviva il Signore, che però erano istruiti dall'Apostolo Paolo, che conoscevano la relazione diretta con Dio tramite lo Spirito Santo, e questa coppia si chiamava Prisca e Aquila. E quando Apollo è venuto, questa coppia hanno istruito questo fervente conoscitore delle scritture per completare quell'opera in maniera che potesse servire il Signore ancora meglio, perché la sua conoscenza era limitata. Che cosa hanno fatto Aquila e Prisca o Priscilla? L'hanno istruito sulla via del Signore, su quello che era intorno allo Spirito Santo, perché questo gli mancava. Quindi non siamo i primi che siamo magari zelanti, ma possiamo completare la nostra relazione con Gesù tramite la conoscenza. Infatti, questo parliamo poi, 7 anni più tardi, l'Apostolo Paolo arriva di nuovo a Efeso ci sta per 3 anni no, non era 7 anni, era più tardi, non so esattamente quando, stette a Efeso per 3 anni. E poi di nuovo è andato avanti. Non c'è nessun'altra chiesa dove l'Apostolo Paolo ha dedicato tanto del suo tempo a quella chiesa che non quella di Efeso. Quando sta scrivendo questa lettera, l'Apostolo Paolo è in prigione a Roma, 7 anni più tardi dalla sua ultima visita di 3 anni. Efeso. E quindi capiamo che questo padre spirituale sta scrivendo ai suoi figli spirituali, con i quali ha passato tanto tempo, nei quali ha investito, ha trasmesso tutto quello che Dio gli aveva dato. E quindi 7 anni più tardi, nella prigione, l'Apostolo Paolo fa questa preghiera per la sua amata Chiesa. Che cosa prega l'Apostolo? Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Che cosa fa l'Apostolo Paolo in prigione?
Fa male, le catene sono pesanti. Quanto tempo, Signore, ancora devo stare in sto buco?
Eccetera. Aveva seri problemi.
Sì.
Le belve le sentiva. L'arena che faceva festa quando un prigioniero è stato dato in pasto a... la sentiva, perché si sentiva in tutta la città. Quindi la pressione emotiva era molto forte, molto negativa. Che cosa fa l'Apostolo Paolo in quel tempo? Non smetto mai di rendere grazie per voi. Anziché lamentarsi, l'Apostolo Paolo ringrazia Dio. Non per le cose che ha, quel minimo, ma ringrazia Dio per le cose che altri hanno. Qui capiamo qualcosa di un rapporto che questo apostolo aveva con Gesù. Dov'era la sua dimora? In carcere? O dov'era? Vedremo. Con il ringraziamento, l'Apostolo Paolo ha creato un fondamento per la fede. Se tu ringrazi il Signore per quello che Lui ti ha dato e ti sta dando, tu in pratica stai dicendo a te stesso: Dio mi ha dato tante cose buone. Dio è buono. Dio risponde alle mie preghiere. Questa gratitudine crea fede. Se l'ha fatto già, in questo momento, in questa condizione, Dio ancora si metterà all'opera. Ora, la Bibbia non ce lo racconta più, ma le leggende quasi storiche dicono che l'Apostolo Paolo è uscito di carcere di nuovo a Roma, è arrivato fino in Spagna, è tornato di nuovo a Roma, dove poi è stato arrestato di nuovo e poi c'era la sentenza di morte. Per dire, avere questa fede nel suo caso, questa aspettativa, questo ringraziare il Signore, diventa un presupposto per tutto quello che è. Stiamo studiando ora in questi giorni. Ricordare, mi sto ricordando di voi, di quello che Dio ha fatto nella vostra vita. Dove eravate prima e dove siete oggi? Ti ricordi ancora dove eri una volta? O forse l'hai dimenticato? Di come eri depresso, qualcheduno? Di come eri rovinato emotivamente, di come eri un nessuno e Dio ti ha dato dignità, di come eri un gran timidone e oggi sei un leone. Hai dimenticato? Ma io non posso dimenticare in che condizione io ero. Psicologicamente distrutto, sotto influenza di demoni giorno e notte. Io non posso dimenticarlo. Io ho vissuto queste cose. E Gesù è venuto e mi ha liberato. E in quell'occasione mi ha anche guarito. Il mio rapporto con Gesù inizia con un doppio miracolo di guarigione, dove i medici... sono rimasti così, non è possibile. La sentenza di un medico ero, voi verrete ancora sulle ginocchia a chiedere. La medicina. No, no, Gesù mi ha guarito.
Come? Non è possibile.
Questa mia madre. 3 mesi dopo io. Appendicite. In ospedale, subito. No, 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 no. Come se ne va il medico, faccio la mia preghiera di consacrazione a Gesù, invito Gesù in questa vita e lui mi guarisce dall'appendicite all'istante. Il giorno dopo mi alzo senza febbre, senza mal di pancia, senza niente, sanissimo, e mi sono mangiato 3 fette di pane, grosse così, grandi così. Guarito. Questo non lo posso dimenticare. E lo devo ricordare a me stesso, così come anche tu hai sperimentato il Signore. Chi di voi ha già sperimentato Gesù? Hai sperimentato come Lui è intervenuto, come ti ha salvato, come ti ha amato, come ti ha guidato, come ti ha liberato, come ti ha guarito? Chi è stato liberato? Liberato da demoni, da cose sul livello sentimentale o emotivo, chi? Ricordatelo! Chi è stato guarito fisicamente? Oh, 1, 2, 3, 4, Dio è buono!
Amen.
E noi ce lo dobbiamo ricordare! Amen? E ce lo ricordiamo in questo momento a vicenda affinché cominciamo a costruire questa aspettativa di fede. Questa fede che l'Apostolo Paolo ha portato a pregare per la sua Chiesa. E lui prega, non smetto mai, non una volta. Non smetto mai, lo fa continuamente. Che cosa prega? E con questo adesso andiamo al nocciolo di questa sera. Giusto una nota ancora, affinché chi? Il Padre della Gloria vi dia. Dove l'Apostolo Paolo? In prigione? O nella gloria?
Fisicamente in prigione, ma spiritualmente nella gloria.
L'Apostolo Paolo nella prigione aveva una relazione così forte che la gloria celeste è sceso fino a lui là dentro in quella prigione. Quindi dov'era l'Apostolo Paolo? In prigione o nella gloria? Poteva pregare come ha pregato nella prigione in quel modo? Oppure era esposto a questa gloria del Padre Celeste che lo hanno illuminato, che gli hanno dato una visuale completamente diversa di quella che è così umana, i muri umidi, la puzza, le catene, eccetera, le belve che è fuori, le grida di chi sta morendo, la folla che grida eccitata per un altro che è stato messo a morte. L'Apostolo Paolo non vede quelle cose, l'Apostolo Paolo nella sua cella ha la gloria del Padre. E da questa gloria nasce questa preghiera per la sua amata Chiesa, Efeso. E che cosa prega per questa Chiesa? Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, verso 17, il Padre della gloria, vi dia che cosa? Uno spirito di sapienza e di rivelazione. quale scopo? Perché lo possiate conoscere pienamente. Quindi se vogliamo approfondire il nostro rapporto col Signore, se vogliamo diventare più intimi nel nostro rapporto con Gesù, che cosa abbiamo bisogno? Prima di tutto, dello Spirito Santo. Perché qui c'è scritto Spirito di. È lo Spirito Santo che deve operare in noi. È lo Spirito Santo che deve operare in questi giorni in mezzo a noi. Quindi, diamogli il benvenuto con un forte applauso. Spirito Santo, questo è per te. Sei benvenuto qua. Vogliamo la tua opera. Giorno e notte, nel modo come tu vuoi. Vogliamo approfondire il nostro rapporto col Papà Celeste. Spirito Santo, porta sapienza e rivelazione nella nostra vita. Ripeti, sapienza e rivelazione. Spirito di sapienza e rivelazione. È lo Spirito Santo che deve renderci sapienti. La sapienza è un livello più alto della conoscenza. Tu puoi conoscere delle cose, ma non sapere di applicarle, e quindi hai conoscenza ma non sei sapiente. Sai le cose ma non le vivi, non sei sapiente. Questa sapienza è opera dello Spirito. Conoscenza è compito di me. Io devo leggere la Bibbia, io devo andare in chiesa a ascoltare la parola predicata, io devo andare a acquisire conoscenza, e quando c'è questa parte di collaborazione da parte mia, lo Spirito Santo può prendere questa parola di Dio dentro di me e fare sì che con il suo aiuto e con la sua illuminazione io divento sapiente. Sofia, che non è conoscenza. Puoi sapere la Bibbia a memoria, ma se non la sai applicare nella tua vita, non ti servirà a molto. Perciò l'Apostolo Paolo prega per la Chiesa di Efeso, dà loro spirito di sapienza. Intanto, affinché tu possa avere sapienza per opera dello Spirito Santo, tu devi conoscere. Chi sta leggendo la Bibbia ogni giorno? La stai leggendo ogni giorno? Di domenica il tuo posto è in chiesa. Ah, va di moda questa cosa. No, io il mio rapporto col Signore, io non ho bisogno di una chiesa. Anch'io so leggere la Bibbia. Se poi voglio una bella predicazione, su internet ci sono tante belle predicazioni, anche predicatori molto più bravi del nostro pastore. Domenica scorsa avete ascoltato bene? Qual è la differenza tra la più brava predicazione internet rispetto alla predicazione in chiesa. Qual è la differenza? Uno, la tua presenza fisica. Ah, lo so che è più comodo sdraiato sul letto, come Davide ha fatto le lezioni all'università, sdraiato a letto con il tablet avanti, mezzo dormendo, ha portato a termine la sua laurea. Bravo! Vabbè, era il tempo, se l'ha preso comodo. Ma dovermi muovere, per superare gli ostacoli, eccetera, per andare in chiesa, è già diverso. Ma quello che fa la differenza, lo sapete qual è? La predica che prende la parola di Dio e per mezzo del fiato del relatore, che è il fiato che ci rende vivi, quello che Dio ha dato a ciascuno di noi. Perciò quello che diciamo è così potente, perché c'è quella parte di Dio in noi. E questo può succedere solo in chiesa, che qualcuno prende la parola e la pronuncia col fiato di Dio sulla tua vita, dentro la tua vita. Questo solo in chiesa ce l'abbiamo. Amen? Quindi lasciamo stare questi discorsi che non reggono, non quadrano. Oltre al fatto che con tutti i doni spirituali e sovrannaturali che il Signore ci vuole dare, senza chiesa, dove li puoi applicare? Dove può servire il Signore se non hai la chiesa? Dove porti i pesci se finalmente ne peschi uno? Dove? Lo butti di nuovo nel lago? No, c'è bisogno della chiesa. Amen? Quindi buttiamo via queste cose strambalate che non reggono. Tu quando preghi dove sei? L'apostolo Paolo in prigione quando pregava dov'era? Alla gloria. Guardate qui, credo dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere che quando ci mettiamo a pregare, che capiamo Dio ci vuole portare alla sua gloria. Ah, certo, non ce l'hai in un minuto di preghiera. Ci eserciteremo questi giorni, proprio in questo. E io decreto nel nome di Gesù Cristo, cioè adesso, che su di noi scenderà la gloria. Amen. Quindi spirito di sapienza. L'apostolo Paolo prega affinché potessimo crescere nella nostra conoscenza, per giungere alla piena conoscenza. Quindi c'è una pienezza a nostra disposizione. Affinché potessimo giungere a quello c'è bisogno di spirito di sapienza. Dove la conoscenza, tu con la sua guida la puoi applicare nella tua vita, la sai usare la conoscenza, la metti in pratica. E poi c'è spirito di rivelazione. Letteralmente nel testo originale spirito di apocalisse. Per noi la parola apocalisse ha una certa carica, no? Cioè, quando senti la parola apocalisse, a che cosa pensi? Strampalato tutto. Quando leggi l'apocalisse, che cosa capisci? Cioè, leggendo l'Apocalisse ci sono dei brani là che sono difficili. Intanto quel libro come è chiamato? Apocalisse, cioè Apocalisse significa togliere un velo. Quindi quando noi leggiamo quello che l'Apostolo Giovanni lì ha scritto, lui scrive delle cose togliendo un velo su cose nascoste. E io quando leggo l'Apocalisse ho l'impressione che qua ci sono più veli che altro, no? Ti è mai andata così? Devi leggere l'Apocalisse in maniera molto, molto profonda, con una vasta conoscenza della scrittura per cominciare a comprendere qualcosa. Ora qui l'Apostolo Paolo prega per la sua Chiesa dicendo che lo Spirito Santo potesse togliere un velo su quello che sono la verità, l'essenza di Dio, per giungere ad un rapporto più profondo con Lui. Chi fa questo? È spirito di rivelazione. Cioè, lo Spirito Santo deve togliere dei veli affinché noi li possiamo comprendere. Questa è la strada per giungere ad un rapporto più intimo con Lui. Questa è l'introduzione. Ora vogliamo iniziare a praticare. Andrea, abbiamo un canto che va bene? Dolce? Ok, venite. Noi ci vogliamo alzare in piedi. E vogliamo cominciare a coinvolgere.